Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
La spinta energetica e motivazionale del Let's Have a Good Time. Buongiorno ancora una volta ascoltatori, buon martedì, buona settimana, ritorna il demone del tardi, sono le 8 e 3 minuti, è il 21 settembre, è l'ultimo giorno dell'estate e non è una semplice estate, è l'estate italiana, quella in cui abbiamo vinto tutto, dovunque, contro chiunque, abbiamo vinto gli europei di calcio, abbiamo vinto i 100 metri olimpici, abbiamo vinto la qualunque senza fermarci mai. Domenica abbiamo vinto gli europei del volley maschili dopo aver vinto gli europei del volley femminile e ieri abbiamo vinto pure alle bocce Italia Show, ai mondiali di bocce, 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi e per di più a casa dei francesi, quelli della pétanque. Se andiamo avanti così, guardate che battiamo pure gli aborigeni ai mondiali di boomerang, surclassiamo gli svizzeri ai mondiali di puntualità, stracciamo i peruviani ai mondiali di barbecue, siamo invincibili, non ci ferma nessuno, rischiamo di vincere il Pulitzer con Capezzone, il Grammy con Mario Giordano e se domani il generale Figliuolo dichiara guerra alla Francia, ci riprendiamo in 2 ore Nizza e Savoia e sull'onda dell'entusiasmo pure l'Alsazia e la Lorena. Del resto il nostro potenziale bellico lo avevamo dimostrato a giugno quando il nostro carro armato ha attaccato le galline a Pordenone, ve lo ricorderete immagino. Come ha detto Daniele Villa, ormai i tempi sono maturi per sostituire direttamente We Are The Champions con l'inno di Mameli. È un'estate da campioni e l'Italia vince ancora. Alla Palombelli delle donne esasperate è andato il premio di minchiata dell'anno, bene, un premio meritatissimo. E vi segnalo tra l'altro anche una correlata notizia di cronaca: Casoria, uomo esasperato dalla Palombelli in TV, spara un vecchio Telefunken del 74. Il monoscopio per fortuna è rimasto illeso, meno male. E a proposito di televisione, ai, attenzione, agli Emmy Awards incredibilmente non abbiamo vinto. Ha vinto The Crown, ma solo perché non è ancora stato realizzato De Sergio, la serie dedicata a Mattarella. Diamogli il tempo di apparire sugli schermi e poi anche lì non ce ne sarà più per nessuno. L'altro posto in cui non abbiamo vinto è in Russia, dove, pensate un po', le elezioni ha vinto Putin. Pazzesco, chi l'avrebbe mai detto? Ma anche qui, in questa magica estate italiana, guardate che se contro Putin avessimo schierato, che ne so, Ingroia, avremmo vinto a mani basse. Ingroia, azzardi tutte le Russie, altro che... Comunque, tutto questo, la vittoria più bella resta quella dell'italo-marocchino che ha schiantato sul ring il pugile del Reich col bigino del nazismo tatuato sul petto. Evidentemente Dio esiste ed è Muhammad Ali. L'Italia è ormai sinonimo di vittoria. È una regola, vale per tutti. Per tutti, tranne che per la Juve. Per la Juve e per Bernardo, grande Bernardo. Datemi i soldi entro 24 ore in banconote di piccolo taglio o me ne vado. Più che la campagna elettorale, sembrava quasi una puntata della Casa di Carta. Comunque è appassionante, questa sfida Milano-Roma. A Roma c'è Michetti che abbandona i dibattiti, a Milano Bernardo abbandona direttamente la campagna elettorale. E occhio che Bernardo adesso ha alzato la posta. Datemi 300.000 euro o resto il vostro candidato. Ci stanno pensando i partiti. E insomma, non sta andando benissimo per il centrodestra a Milano. A fare il commissario liquidatore ci aveva già pensato Vittorio Feltri, editorialista, ma peraltro anche capolista e candidato, che ha liquidato, la vicenda con un vince sala, la nostra è una coalizione del cazzo, detto con il francesismo tipico di Feltri. Del resto, se l'azione politicamente più significativa è stata quella dei martellatori di Fratelli d'Italia, quelli che col martellino hanno fatto picchi picchi sulle piste ciclabili, abbiamo un po' l'idea dello stato delle cose. Ma teniamo da parte la politica, perché oggi la notizia, secondo me, più significativa della giornata ce l'ha in esclusiva il Messaggero, perché attenzione, si è svolto ieri in Molise il primo raduno degli eremiti, il più grande ossimoro vivente, il primo raduno degli eremiti, dove si potevano radunare gli eremiti, naturalmente in Molise. Adesso, dopo il raduno degli eremiti, mi aspetto la maratona dei pigri, il party dei misantropi, insomma un crescendo pirotecnico di iniziative paradossali. L'altra notizia pazzesca del giorno ce l'ha invece, e non poteva essere altrimenti, in prima pagina La Verità. Non la mette come titolo, ma la mette in taglio basso. Ma attenzione, perché La Verità ci informa che nella cancel culture c'è qualcosa di satanico, e Mefistofele, il papà della cancel culture. Attenzione, devo dire che il diavolo è veramente impegnatissimo ultimamente, è quasi più impegnato che nel 300, cioè si è riposato per 700 anni il diavolo, non ha fatto una mazza, e adesso invece è scatenato, è praticamente dietro ogni cosa. Il diavolo potrebbe stare pure dietro il grande reset, ma dice Freccero, invece no, dietro il reset c'è la finanza internazionale che sta complottando per ristabilire il comunismo. Insomma, una roba complicatissima e anche un po' stralunata, di cui si torna a scrivere oggi sulle pagine dei giornali. Mi viene da dire che è un complotto che vede tra i protagonisti il principe Carlo, forse non è esattamente tra i più credibili. A proposito di principati, no vabbè, di questo ci occupiamo dopo, dico programmaticamente invece che oggi ci occuperemo pochissimo qui al Demone del Tardi, una volta tanto, di Green Pass, vaccini e dintorni, nonostante oggi sia il giorno in cui Mattarella firma, perché anche i giornali oggi differenziano un po' le loro scelte. Allora andiamo a vedere le prime. Repubblica, per esempio, ha in taglio centrale il vaccino per i bambini, che in realtà sono i primi dati dei test sui pazienti dai 5 agli 11 anni pubblicati da Pfizer, ma in taglio alto invece ha l'emergenza climatica, a cui Repubblica dedica l'apertura. C'è il rapporto del Centro Euro-Mediterraneo, città italiane a rischio, le previsioni degli esperti: senza interventi raddoppieranno i giorni di caldo torrido. E poi ci sono, come dire, le parole di Draghi all'Assemblea dell'ONU, che paragona l'emergenza climatica alla pandemia. Non è che scopriremo nulla di nuovo in quello che ci aspetta sul fronte ambientale, però nel rapporto del Centro Euro-Mediterraneo c'è una focalizzazione più precisa su quello che il futuro destinato alle città italiane, e dopo lo vedremo. Il Manifesto invece, che in taglio centrale riporta la vittoria di Putin e l'affermazione dei comunisti come seconda forza, il Manifesto, dicevo, dedica il titolo alla vicenda GKN. C'è un giudice per noi, il Tribunale del Lavoro di Firenze dà ragione a FIOM e lavoratori, la multinazionale ha tenuto un comportamento antisindacale licenziando i 422 operai con una mail di punti in bianco, la procedura è annullata, e intanto il fondo inglese Melrose, collegato a GKN, crolla in borsa. A proposito di crolli, Il Sole 24 Ore oggi apre con il caso Evergrande, la bolla edilizia cinese e il rischio di tempesta perfetta sulle borse mondiali, anche in relazione alle prossime e possibili iniziative da parte della Federal Reserve, che potrebbe bloccare gli stimoli. Mercati azionari in picchiata ieri per i timori degli investitori sul rischio crack di Evergrande, con il possibile contagio ad altri colossi immobiliari cinesi e ricadute globali. Riflettori anche sulla Fed, attesa al varco sulla riduzione dei piani di stimolo. Si paragona il caso cinese a quello di Lehman Brothers, che scatenò la tempesta finanziaria perfetta sui mercati mondiali. Vedremo tra poco se sono effettivamente casi paragonabili. La vicenda comunque oggi appare non solo sulla prima del Sole 24 Ore, ma anche sulla prima della Stampa, dopo che per una settimana è stata, diciamo così, sottovalutata. Ne abbiamo parlato anche dettagliatamente venerdì qui al Giorno delle Locuste, ma anche al Demone del Tardi la settimana scorsa. Anche Il Giornale oggi apre sulla vicenda di Evergrande, un altro virus cinese, finanza preoccupata, il colosso immobiliare Evergrande quasi fallito, panico sui mercati mondiali. Altra apertura ancora invece è quella che fa Domani, che apre sulla sentenza che ha visto la condanna del clan dei Casa Monica per associazione mafiosa. A Roma la mafia c'era e come, ma tutti hanno finto di non vederla, titola così Domani. Il verdetto dei giudici di primo grado conferma l'ipotesi della procura: il gruppo criminale di Roma è come la camorra o l'andrangheta, le vittime stanno zitte, hanno paura perché in città in molti negano il fenomeno. Dopo vedremo anche più nel dettaglio questa sentenza, ma anche una storia esemplare a proposito di silenzi e di intimidazioni. L'Avvenire invece titola Frutti avvelenati. Di che cosa sta parlando Avvenire? La denuncia: coltivazioni e allevamenti senza controlli contaminati dai PFAS si estende oltre il Veneto, il rischio per la salute. Sbloccata dal TAR la pubblicazione dei dati, valori molto elevati per le sostanze pericolose, scrive Luca Bortoli, già con un richiamo in prima pagina. Il veleno non si nasconde solo nell'acqua che esce dal rubinetto, ma anche nelle uova che si mangiano ogni giorno, nel fegato di vitelli e maiali, nelle albicocche, nei fagiolini. I 400.000 cittadini contaminati delle province di Vicenza, Verona e Padova oggi hanno la certezza: i PFAS, sostanze inquinanti usate per impermeabilizzare tessuti e imballaggi, non li hanno solo bevuti nella falda acquifera, ma anche mangiati con prodotti di tutta la catena alimentare nella zona rossa dell'inquinamento. Va detto che Avvenire Corriere, è il giornale che nel corso del tempo ha seguito da vicino questa vicenda dell'inquinamento da PFAS in Veneto e oggi la riprende anche nel titolo di apertura. Torniamo dalle parti dei vaccini, del Green Pass e dintorni con la scelta che oggi fa il Corriere della Sera, che titola sulla terza dose: il piano è pronto, Figliuolo rilancia la campagna sui vaccini, gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori immunizzati, poi ci sono le parole di Mattarella, vedremo che le parole di Mattarella sono quelle che fanno da titolo alla Stampa di oggi, la scuola che riparte è un potente antivirus, l'annuncio di Pfizer, l'abbiamo visto su Repubblica, risultati sicuri anche tra i 5 e gli 11 anni, anche se questa sembrerebbe essere una semplificazione, già ieri poco dopo la diffusione della notizia sulle home page dei quotidiani, alcuni virologi italiani, Burioni per esempio, specificavano che i dati sono ancora pochi, la platea è estremamente limitata e quindi nei titoli che appaiono c'è un'evidente forzatura. Anche il Corriere riprende le parole di Draghi all'Assemblea dell'ONU, agire sul clima. Corriere oggi intervista Fedriga, per esempio, che rilancia l'opzione al Green Pass per non richiudere più. Ma sul Corriere troviamo intanto la foto notizia dei volti sgomenti dei ragazzi in Russia a Perm, dove c'è stata una strage all'università, il killer è uno studente, sono almeno 6 le vittime nella sparatoria all'Ateneo. Andiamo sulla prima della Stampa, dove, come dicevamo, il titolo è tratto dalle parole di Mattarella: no alle scuole chiuse, il capo dello Stato elogia gli studenti, siete stati da esempio anche per i vostri genitori. Sulla prima della Stampa viene ripreso il crack di Evergrande, la Lehman cinese che manda in tilt i mondiali, i mercati mondiali, e poi l'editoriale, il commento di prima pagina è affidato a Massimiliano Panarari, che ritorna sulla lettera pubblicata ieri dalla Stampa con tanto di risposta del direttore Massimo Giannini da parte di Carlo Freccero, sottoscrittore del possibile referendum contro il Green Pass e rilanciatore del complottone del grande reset. Freccero e no pass, qua non alla matriciana, il pezzo di Massimiliano Panarari, dopo lo vedremo, sulla prima della Stampa viene ripresa anche il caso GKN, c'è un giudice a Firenze, non si licenzia con una mail. Dalla Stampa anche una notizia di televisione che riguarda il flop di Cattelan, che ha lasciato Sky e la conduzione di X Factor per approdare sulla Rai. Da grande, il nuovo programma appunto realizzato per la Rai parte male, la Rai risponde: ci ha fregato il volley, che era in controprogrammazione alla finale Italia-Slovenia. Interessante invece la scelta che fa il Messaggero questa mattina, che non solo va premiato per aver messo in prima il primo raduno degli eremiti, ma anche perché si occupa sì di scuola, ma della beffa dei fondi. Le regole del PNRR non c'entrano lo scopo di colmare il divario tra nord e sud, bensì paradossalmente i fondi vanno alle città più ricche. Anche questa vicenda ve la racconto tra poco leggendo quanto scrive il Messaggero. Il Fatto Quotidiano invece sta nella sua comfort zone più tradizionale, che è quella della denuncia alla casta, il magna magna di Toti e Malagò, caste all'assalto. Il presidente ligure triplica il suo staff da 400.000 euro a 1,4 milioni. Il comitato olimpico va in gita di lusso con il capo del CONI, hotel a 5 stelle 70.000 euro, stipendi moltiplicati, viaggi da nababbi a Cortina. Siamo sulla prima della Gazzetta dello Sport, perché a proposito di gente che vince, c'è il Napoli che in testa da solo alla classifica dopo aver vinto 4-0 a Udine con l'Udinese, mentre in taglio alto c'è il cosiddetto max processo, Allegri alle prese con i problemi della Juventus, e il max processo è stato avviato, come è tradizione e come sempre accade, innanzitutto sui social. Siamo sulla prima del Foglio, anche qui si si parla di scuola, ma attraverso il diario racconto di Marco Lodoli, scrittore e anche insegnante, diario di scuola, l'imbarazzo dei pochi studenti non vaccinati, le spese per i libri, la gioia per il ritorno in classe. Anche qui un richiamo alla televisione con la notizia che vi davo prima: Netflix ancora tu, agli Emmy sbancano The Crown e Ted Lasso, nessuna rivoluzione, ma HBO è surclassata. E vi accennavo al fatto che ritorna il tema della cancel culture nel taglio alto del Foglio, molto attento su questo tema, il cancel culture dietro cui vi ricordo c'è Mefistofele, come ci ricordava La Verità questa mattina. Puccini razzista, nel Regno Unito la cancel culture affonda i suoi artigli anche nella musica classica, in Canada si riscrive Mozart. C'è un pezzo interessante a proposito invece sull'inchiesta Quotidiano Online che racconta di invece, come dire, della grande baruffa per schieramenti sul tema della cancel culture, dove da una parte squalifica il cosiddetto buonismo, dall'altra invece si fa esattamente il contrario, e il risultato è che si squalifica un dibattito che potrebbe essere invece interessante e fertile. Restiamo sulla prima del Foglio, perché si ritorna sulla vicenda Durigon. Vi ricorderete, lo metteva Il Fatto in prima pagina settimana scorsa, che il successore di Durigon potrebbe essere un uomo di Durigon, ma c'è qualcuno che garantisce per lui. Chi è Durigon? Freni, garantisco io, Durigon benedice il suo collaboratore come sostituto al ministero. Perfetto, a questo punto abbiamo finalmente delle garanzie. Ultima citazione per quanto riguarda le prime pagine di oggi, sempre a proposito di televisione ma dall'altra parte dello schermo, ovvero di chi faceva le televisioni: la scomparsa di Vicky, il patron di Mivar, a cui dà risalto in particolare Il Giornale, ma non è l'unico giornale quotidiano che la mette in prima pagina. Personaggio dalla storia controversa e incredibile, vi consiglio, se non l'avete sentito, il ritratto che ne ha fatto Beppe Viganò sulle nostre frequenze a Metro Regione. E a questo punto, visto che sono già le 8:22 minuti, cominciamo a vedere nel dettaglio alcune delle notizie che oggi abbiamo incrociato sui quotidiani. Stamattina, vi confesso, ma ve ne sarete accorti anche voi, che è l'ultimo giorno d'estate, il clima è autunnale, è tornato il freschetto, e verrebbe da dire siamo nel più classico della tradizione, alla faccia dei cambiamenti climatici. E invece andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del centro euro mediterraneo, non per domani, piove o non piove, ma rispetto a quello che succederà nei prossimi anni. L'apertura di Repubblica di oggi, scrive Jaime D'Alessandro: 2 mesi in più di caldo intenso a Napoli, con temperature oltre i 30 gradi, alluvioni a Roma, notti tropicali a Venezia con il livello dell'acqua che continua ad alzarsi, e la musica non sarà tanto diversa a Milano, Torino e Bologna. Il rapporto Analisi del rischio cambiamenti climatici in 6 città italiane, realizzato dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, spiega quello che potrebbe accadere da qui a fine secolo con un aumento di 2 gradi centigradi. Non è lo scenario peggiore, ci potremmo spingere ben oltre, a Napoli persino fino a 3 mesi di caldo torrido. Molto dipenderà dalle contromisure globali per arrestare le emissioni di gas serra e da quelle messe in campo dalle amministrazioni dei singoli centri urbani per mitigarne gli effetti. Ecco, la cosa interessante di questo report è che si guarda nello specifico agli effetti sui centri urbani e anche, come dire, alle azioni che le stesse città dovranno e potranno mettere in campo per provare a mitigarne gli effetti. Siamo in campagna elettorale, vediamo se questi temi ci entrano oppure no. Abbiamo scelto queste 6 città perché sono simboliche e tra loro diverse, spiegano i relatori del report. Ai 2 gradi in più è probabile che ci arriveremo e bisognerà lavorare non poco per non superare quella soglia per il 2100. Se non si interviene potremo toccare i 6 gradi. Tra l'agire e il non agire ci sono quindi ben 4 gradi di differenza. Sulle città prese in esame si rifletteranno in maniera differente in base alle caratteristiche morfologiche, strutturali e sociali, e soprattutto a quel che farà comune e regione. A Milano si potrà passare ad esempio, da un minimo di 30 giorni di caldo aggiuntivi a oltre 60 se non si fa nulla, a Napoli da 50 a 90 giorni, a Roma da 28 a 54, senza dimenticare le precipitazioni nella capitale, ad esempio, dove il 91% del suolo è impermeabilizzato. Il loro aumento in frequenza e intensità fa prevedere un numero molto più alto di inondazioni, visto il sistema drenante inadeguato. E poi i decessi con le ondate di calore aumenteranno del 3,2% per ogni grado aggiunto solo a Bologna. Rispetto agli allarmi lanciati dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 2017, stavolta è stata usata una lente di ingrandimento maggiore. Stando ai dati forniti, Bologna, Milano e Torino qualche contromisura l'hanno adottata, iniziando dal sistema di drenaggio del capoluogo emiliano. Napoli e Venezia sono più indietro. Roma ha messo a punto dei piani, ma sono ancora sulla carta: diminuzione degli spazi con superfici impermeabili, ampliamento di quelli verdi. Un'edilizia diversa e più sostenibile sono le prime misure che gli esperti citano e invitano a intervenire per evitare impatti economici pesanti. Agricoltura, turismo e immobiliare valgono rispettivamente circa il 12, 13 e 15% del prodotto interno lordo italiano. Con un'estate che si allunga fino a coprire in certe aree quasi metà dell'anno, tutti e tre subiranno probabili decrescite. E crescerà la disuguaglianza tra sud e nord, essendo il meridione il più colpito, sottolinea Massimo Tavoni, professore di economia del cambiamento climatico al Politecnico di Milano. La riduzione del PIL potrebbe essere dell'8 o 10% nello scenario peggiore. Già oggi, per l'inquinamento atmosferico, muoiono tra i 60 e gli 80 mila cittadini all'anno, ma siamo all'avanguardia nella manifattura, nell'ingegneria, come nell'agroalimentare di alto livello. Insomma, questo è più o meno lo scenario che troviamo plasticamente rappresentato nel report del Centro Euro-Mediterraneo, e che riguarda le città e chiama in termini di responsabilità anche gli amministratori e le politiche di gestione della città per i prossimi anni. E poi, come dire, allargando lo sguardo, naturalmente ci sono gli stati, le nazioni. Qui viene richiamato l'allarme di Draghi all'ONU: emergenza climatica come la pandemia. L'Italia aumenta gli investimenti, metterà alcuni miliardi in più sul tavolo, lo farà a ridosso della riunione della COP26 di Glasgow, che si sta trasformando nell'ultima chiamata per contrastare il surriscaldamento globale. Più risorse, ma tra il 2015 e il 2020 Roma si era impegnata a stanziare 4 miliardi di dollari, anche se non ha rispettato in pieno la promessa. Per il prossimo lustro si ragiona di aumentare ulteriormente la dotazione di 1-2 miliardi, ma va da sé che o l'impegno è globale di fronte all'emergenza globale, o altrimenti, come dire, gli impegni spot dei singoli soggetti poco possono servire. Visto che nel report si sottolineava come uno degli effetti sarà l'aumento di disparità tra nord e sud, l'obiettivo di colmare il divario tra nord e sud stava anche nella distribuzione dei fondi PNRR destinati alla scuola. E questa mattina il Messaggero racconta come quella intenzione si sia trasformata in una beffa. La beffa dei fondi del PNRR vanno alle città più ricche. Siamo a pagina 3 del Messaggero, scrive Francesco Maifettano. I primi 700 milioni di euro del PNRR destinati ad aumentare il numero di scuole materne e asili nido nelle aree svantaggiate del paese non finiranno al sud. A causa di alcuni parametri quantomeno discutibili all'interno dei bandi di assegnazione, una parte di quei soldi infatti non andrà a Venafro, né a Tivoli, né tantomeno a Casal di Principe nel Casertano, ma finirà a Milano, a Torino o anche a Belluno, città che Indici Istat alla mano, pur conservando delle sacche di disagio in periferia, non possono certo essere considerate svantaggiate e comunque sono già in vetta alle classifiche che definiscono la disponibilità di servizi all'infanzia in tutta la penisola. Come è stato possibile tutto ciò? Sfruttando alcune lacune presenti nel bando. Il giochino in fondo è piuttosto semplice. Il bando di gara prevedeva che ai comuni fosse assegnato un punteggio aggiuntivo, spesso decisivo, crescente in base ai cofinanziamenti messi sul tavolo. Cioè, se un comune, ad esempio Milano, aggiunge 3 milioni di euro a un finanziamento dello stesso valore, ottiene punti preziosi che in graduatoria gli consentono di scavalcare un altro comune, ad esempio Venafro, che ai 3 milioni di euro del bando può affiancare appena 3.000 euro. Sembra un paradosso, ma in alcuni casi è esattamente ciò che è accaduto. Un asilo nido di via Rimini, a Milano, due passi dai Navigli, ha ottenuto circa 3 milioni di euro dal PNRR, scavalcando proprio il piccolo comune molisano. Un meccanismo disfunzionale che, riproposto sulle 2.654 richieste di finanziamento pervenute e 453 posti disponibili, ha incluso ad esempio Torino, Novara, Varese, Parma, Ferrara o Belluno e tagliato fuori anche Bagheria, Noto, Crosia, Tropea, Cerignola, Parabita, eccetera, vale a dire comuni che si trovano tutti in regione lontanissima dall'obiettivo europeo di 33 posti negli asili nido disponibili ogni 100 bambini. Una classifica questa che, partendo dal basso, recita appunto Campania 9,4, Sicilia 10, Calabria 11, Basilicata 16,7 e Puglia 16,8. Con questi numeri, con questo effetto paradossale dei fondi del PNRR a sostegno delle scuole, chiudiamo la prima parte del Demone del Tardi, linea GR delle 8.30 e poi torniamo tra poco per la seconda parte.
It's good morning time, it's good morning time. Wake, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake, it's a new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. Wake, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time.
Le 8:37 minuti, quando è il momento del Good Morning Time, seconda parte del Demone del Tardi, e cominciamo dicendovi ciò di cui non ci occuperemo, ciò che non vi leggeremo in questa seconda parte. Non vi leggeremo di riforma del catasto, perché se ne occuperà tra poco Prisma con Lorenza Ghidini, Prisma che andrà anche sui Navigli e ricorderà la nostra amica Letizia Mosca che sui Navigli ci ha abitato per tanti anni e che ci ha lasciato tempo fa. Non ci occuperemo, ma questo ve l'avevo già anticipato, o lo faremo tangenzialmente, di Green Pass, che lasciamo per oggi solo ai cultori della materia. L'unica cosa che vi posso dire in tema di Green Pass è che senza Green Pass, attenzione, si potrà entrare in chiesa anche da vivi, è questa la cosa interessante, ma senza Green Pass non si potrà entrare invece in Vaticano, perlomeno le persone non potranno entrare senza Green Pass, i capitali immagino che invece possano entrare anche senza essere stati precedentemente vaccinati, invece tenendo a margine questa questione, chiamiamola di periodo, sono due anni che ci occupiamo praticamente solamente di pandemia, vaccini dintorni, oggi andiamo invece a scegliere altre aperture, per esempio quella che fa domani, che è il giornale che oggi titola sulla sentenza che riguarda il clan dei Casamonica condannati per associazione mafiosa. Nell'Otrocchia, sulla prima di domani, dopo tre decenni di impunità, il Tribunale di Roma ha riconosciuto l'associazione mafiosa per gli esponenti di vertice del clan Casamonica. La famiglia è considerata il più potente clan autoctono del Lazio, ma ha goduto di una lunga sottovalutazione. Dopo 8 ore di camera di consiglio, i giudici della decima sezione hanno condannato i boss per mafia nel maxi processo contro la famiglia, che vedeva 44 imputati alla sbarra. Non andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i condannati, nel senso che c'è una simpatica gallery di tutti i principali protagonisti del clan. Sta di fatto che tutti sono stati considerati partecipi dell'associazione mafiosa denominata Clan Casamonica, operante nella zona Appia Tuscolana di Roma, con base operativa in vicolo di Porta Furba, spaccio di droghe, estorsioni, usura, questi gli affari illeciti della cosca mafiosa della capitale, che ha trasformato il quadrante est della capitale. Nel processo c'erano 25 vittime, tra cui anche il conduttore radiofonico Marco Baldini, tutte vittime di usura ed estorsione. Nessuna di queste si è mai sognata di denunciare. L'unica vittima che lo ha fatto non c'era, perché è morta nell'aprile dello scorso anno. Si chiamava Ernesto Sanità, aveva la voce rauca, il corpo sfiancato dalla battaglia che conduceva da oltre un decennio. I Casa Monica, raccontava, quando sono entrati nella mia vita non mi hanno fatto abbassare la testa, perché io non dovevo pagare le colpe di mio figlio, raccontava così Sanità. Il clan gli aveva tolto la casa per un presunto debito del figlio stesso Giovanni, morto anni fa in una misteriosa rissa. Sanità aveva denunciato tutto alla polizia, si era rivolto all'ATER, la società pubblica che gestisce le case popolari, per cacciare Casa Monica dall'abitazione che occupavano abusivamente. È andato perfino a riprenderselo da solo, ma i membri del clan, dopo averlo minacciato di morte, hanno occupato di nuovo l'immobile trasformandolo nella loro tana. Non voleva fare l'eroe, ma solo avere ciò che gli spettava per diritto. È rientrato nella sua casa dopo un decennio e successivamente alla retata delle forze dell'ordine contro i suoi estorsori. Era il 2018, 2 anni prima di morire. Nella capitale di uno dei paesi del G8, un signore settantenne ha dormito sotto i ponti, abbandonato dallo Stato, perché un clan disponeva delle vite delle persone, delle case, del loro presente e del loro futuro, e chi denunciava veniva ignorato. Voglio morire, non ce la faccio più, diceva Sanità. Ieri sarebbe stato in aula ad ascoltare il verdetto del tribunale, ma appunto è morto prima di poterlo fare. Dalla prima di domani alla prima del Manifesto, che oggi apre con la sentenza sulla vicenda GKN, c'è un giudice per noi. Siamo a pagina 2, scrive Riccardo Chiari da Firenze. L'orologio del tempo torna all'8 luglio scorso, alla vigilia della mail con cui 500 operai della GKN venivano avvisati di punto in bianco della chiusura definitiva dello stabilimento di Campi Bisenzio. Non è una favola, ma una realtà, grazie all'annullamento della procedura di licenziamento che domani avrebbe portato la multinazionale della componentistica auto a inviare lettere di messa in mobilità. Una decisione della giudice del lavoro che ha accolto il ricorso per comportamento antisindacale presentato dalla FIOM CGL di Firenze. È configurabile un'evidente violazione dei diritti del sindacato, si spiega nel decreto del tribunale. Messo davanti al fatto compiuto, è privato della facoltà di intervenire sull'iter di formazione della decisione. Esultano le tute blu dentro la fabbrica, alzano il coro, occupiamola, fino anche ce ne sarà, il coro che ha scandito ogni tappa di una mobilitazione straordinaria, e con loro canta il sindaco campigiano Fossi. Esulta anche la FIOM fiorentina, era ricorsa a fine luglio al giudice contestando, ex articolo 28 dello statuto dei lavoratori, le violazioni delle procedure e il mancato rispetto degli accordi della contrattazione sindacale da parte di GKN. In udienza i metalmeccanici CGL e i loro avvocati avevano evidenziato la mancata informazione al sindacato, la violazione dei principi di buona fede e correttezza, il mancato rispetto di intese nazionali ed aziendali sottoscritte anche con le istituzioni e la lesione dell'immagine di sindacato RSU di fronte a iscritti e dipendenti, rassicurati del fatto che la fabbrica avrebbe continuato a produrre senza alcun licenziamento, perché tali erano le informazioni ricevute perfino nel giugno del 2021 dall'azienda. La giudice ha dato ragione ai ricorrenti, pur non essendo in discussione la discrezionalità dell'imprenditore rispetto alla decisione di cessare l'attività di impresa, si ricorda non di meno che la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità di fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo delle prerogative del sindacato. Invece, nel decidere l'immediata cessazione della produzione, l'azienda ha contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il suddetto rifiuto, il che è sicuramente contrario a buona fede e rende plausibile la volontà di limitare l'attività del sindacato, si legge così nella sentenza. GKN, che non è andata al previsto incontro alla Mise, la viceministra Todde lo riconvocherà a breve, ha dato comunque immediata esecuzione del provvedimento revocando la suddetta procedura, ma annunciando che impugnerà il decreto ricorrendo al secondo grado di giudizio. Daniele Calosi, che guida la FIOM Fiorentina, guarda avanti. Ora dice ci sono le condizioni perché l'impresa faccia con noi una trattativa a tutti gli effetti per consentire di salvare i posti di lavoro, ma anche per dare prospettive a uno stabilimento per il quale non c'è ragione per la cessazione dell'attività. Poi Calosi e Francesca Re David, segretaria generale FIOM, si tolgono un paio di sassi dalle scarpe. L'impegno ora è soprattutto del governo, dicono. Auspichiamo che agisca in modo adeguato per salvaguardare le produzioni, l'industria e le imprese. Tocca alla politica, che ha promesso ai lavoratori che sarebbe intervenuta con una legge per evitare casi come questo. Adesso che i licenziamenti non ci sono più, il tempo per farla c'è. E a sera, segnala il manifesto, il fondo Merlos, che controlla GKN, ha perso quasi il 5% alla Borsa di Londra, e Dario Salvetti, delegato FIOM e nel collettivo di fabbrica, osserva: se io fossi un azionista inizierei a riflettere su come vengono usati i miei soldi. Preoccupazione per come vengono usati i soldi da parte degli azionisti c'è su larga scala per la vicenda Evergrande. Torniamo sulla prima del Sole 24 Ore: bolle edilizia cinese, decisioni Fed, tempesta perfetta sulle borse mondiali. Ce ne siamo occupati la scorsa settimana, ma oggi i giornali danno particolarmente risalta questa vicenda che rischia di avere dimensioni catastrofiche. Vediamo se effettivamente può essere la Lehman Brothers orientale oppure no. Vito Lops a pagina 5. La Cina ha la sua Lehman Brothers e si chiama Evergrande. È quello che temono gli investitori che all'apertura della settimana finanziaria hanno continuato a vendere le azioni del gruppo immobiliare a rischio crack e a ridurre la componente di rischio in portafoglio. Sul listino di Hong Kong il titolo ha lasciato sul terreno un alto 10%. Portando il ribasso da inizio anno vicino al 90. I bond sono stati sospesi, mentre la società titolare di più 1300 progetti immobiliari sparsi in oltre 280 città, ieri ha saltato il pagamento di interessi dovuti alle banche. Il banco di prova arriverà però giovedì 23 settembre, quando è previsto il pagamento di cedole ai possessori di alcuni bond del gruppo. Stando alle previsioni, la società, gravata da un debito di 305 miliardi di dollari, non sarebbe in grado di fronteggiare le cedole. A quel punto a farne le spese non sarebbero solo gli investitori istituzionali esposti, ma anche i retail cittadini, che rischiano così di restare invischiati nella bolla Evergrande. In preda al panico finanziario sono anche i dipendenti, a cui l'azienda si è rivolta nel corso dell'anno proponendo a coloro che volevano mantenere i bonus di concedere al gruppo un prestito a breve termine. Alcuni lavoratori si sono rivolti ad amici e familiari per farsi prestare soldi da girare alla società. Altri hanno chiesto denaro in banca, salvo poi rimanere con il cerino in mano, perché all'improvviso Evergrande ha smesso di rimborsare i prestiti che erano stati confezionati come investimenti ad alto interesse, come uno schema Ponzi. E ora centinaia di dipendenti si sono uniti agli acquirenti di case incastrati nel chiedere indietro i loro soldi a Evergrande, radunandosi fuori dagli uffici dell'azienda in tutta la Cina. I primi segnali di stress finanziario della società si erano visti negli ultimi 4 mesi del 2020, quando sono circolati rumors sulle difficoltà di rimborsare un bond da 20 miliardi di dollari. Tuttavia, in quell'occasione è stato raggiunto un accordo, rafforzando l'idea che Evergrande fosse troppo grande per fallire. Ve lo ricordate, no? Tutto il tema dei too big to fail. Lo scenario però è mutato, perché la Cina sta cambiando rotta. Il nuovo messaggio che il governo intende inviare ai mercati è che è finito il tempo delle vacche grasse, quel tempo in cui le aziende private in difficoltà bussavano alle casse dello Stato. Ecco perché il destino di Evergrande è appeso alla politica. Giovedì 23 settembre sarà una data spartiacque, perché senza aiuti il mancato rimborso degli interessi sui bond potrebbe innescare un domino interno sul comparto immobiliare, evocando così lo scenario di Lehman negli Stati Uniti nel 2008, quando il tesoro scelse politicamente di togliere l'ossigeno all'istituto in crisi di liquidità. Intanto gli investitori occidentali si interrogano se il contagio interno possa diffondersi oltre la Cina, intaccando i mercati finanziari globali come fu per Lehman. Gli operatori per ora escludono l'ipotesi di un contagio globale. A corroborare questa tesi c'è il fatto che l'azionariato cinese pesa appena per il 4% sull'azionario mondiale, e che mentre Lehman era un titolo investment grade presente nei portafogli di mezzo mondo, lo stesso non si può dire per Evergrande, meno presente nei portafogli. Ciò non significa che non ci sia esposizione. Tra i primi 4 titolari di bond, Evergrande in dollari, stando a Bloomberg, figurano Ashmore Group per oltre 400 milioni, BlackRock poco meno di 400 milioni, UBS 300 milioni e HSBC per oltre 200 milioni. E quindi attenzione all'effetto palla di neve, questo sarebbe il rischio più grande. Sono le 8:49 minuti e quindi a questo punto andiamo a toccare tangenzialmente delle questioni che riguardano il Green Pass, riprendendo la miccia accesa ieri dalla lettera di Carlo Freccero sulle colonne della Stampa, a cui aveva già risposto il direttore Massimo Giannini, e che oggi viene ripresa nell'editoriale di prima pagina da Massimiliano Panarari, sempre sulla Stampa. Freccero e i no pass qua non alla matriciana, questo è il titolo del commento di Panarari. Scrive: in questa assurda guerra civile simulata attorno al vaccino si sviluppano sodalizi e tendenze imprevedibili. Fino a poco tempo fa, a conferma del fatto che la pandemia costituisce una sorta di anno zero e di grande frattura anche per la politica e la cultura, lo dimostra da ultimo la lettera inviata ieri da Carlo Freccero, protagonista flamboyant della nostra vita pubblica e sofisticatissimo manager e intellettuale della televisione. Il progressivo ampliamento dell'utilizzo del Green Pass ha dato il via a un dibattito infuocato e a un'opposizione durissima nei suoi confronti, a cui partecipa anche una galassia culturale composta da vari pianeti con orbite a geometrie variabili, dove fa capolino la contraddittoria invocazione dell'obbligo vaccinale. Prosegue poi a pagina 7. Firmare appelli è tradizionalmente una delle attività che più hanno impegnato gli intellettuali, così dopo la lettera manifesto di Giorgio Agamben e Massimo Cacciari e l'appello dei professori Conti Lascia Passare Verde negli Atenei, sottoscritto anche da Alessandro Barbero, l'ultima iniziativa eclatante messa in campo dalla galassia culturale No Pass rimanda ancora alla raccolta di firme e cavalca il recentissimo boom delle firme digitali per l'uso referendario. Prosegue Panarari: il fronte No Pass mostra saldature inedite e trasversalismi considerevoli, in linea con la postmodernità avanzata che ha spazzato via molti dei riferimenti consolidati di quelle culture politiche della sinistra da cui provengono alcuni degli intellettuali No Pass più famosi, quali tuttavia non appaiono affatto imbarazzati da certi alquanto discutibili nuovi compagni di strada. Accumulati dall'escalation della radicalizzazione contro le misure del governo, il no passismo appare un surrogato e un sostituto di imposta ideologico, paradossalmente, e non si finirà mai di sottolineare quanto la condizione postmoderna sia appunto costellata di ambivalenze e controsensi, un sostituto di imposta ideologico paradossalmente rassicurante, un frullatone e un mega milkshake che si autodichiara antitetico al pensiero unico, leitmotiv di un incontro romano svoltosi domenica scorsa ed evocativamente intitolato Rovesciare la piramide con la guest star Alessandro Di Battista, e difatti non poca della ex punto interrogativo sinistra radicale che si ritrova sotto il vessillo non pass è passata per l'infatuazione nei confronti del grillismo antisistema. Un mondo, e qui sta un elemento centrale unificato dell'antidraghismo, gabellato frequentemente in termini di antagonismo contro i poteri forti, con una spruzzata di situazionismo comunicativo e, paradosso nel paradosso, il vezzo di dichiararsi anti-establishment, e con innumerevoli rischi, quello non nuovo di promuovere un populismo delle elite e di alimentare una visione intrisa di nichilismo antipolitico e sfiducia nelle istituzioni, o di avvicinarsi anche involontariamente a passi spediti via slogan decontestualizzati che tanto piacciono ai sovranismi di estrema destra, come quello del grande reset, a formule e format complottistici. Del resto non c'è nulla di più postmoderno del cospirazionismo, e così il canon, il quanon alla matriciana è in agguato dietro l'angolo. Beh, è chiara quale sia la posizione di Panarari rispetto a questo tema. Tra le altre cose, come dire, per completezza va anche detto a proposito della cosiddetta postmodernità avanzata, così la chiama Panarari, che ha visto unirsi antitetici e discutibili compagni di strada, che lo stesso vale anche per l'altro fronte, a partire da quello governativo, dove ormai convivono amabilmente Letta da una parte e Salvini dall'altra. Sono le 8:53 minuti, quasi 54, e quindi non ho praticamente più tempo di leggervi per esempio le novità che vi citavo dal titolo di Avvenire a proposito dell'inchiesta sulla contaminazione da PFAS in Veneto, quindi vi rimando alla lettura di Avvenire stesso. Io nel frattempo invece mi saluto. Fatemi fare prima un check di controllo per vedere se mi sono dimenticato qualcosa di fondamentale. Forse sì, forse no, ma fa parte del gioco. Insomma, noi ci sentiamo comunque domani mattina, sempre su queste frequenze, sempre con il Demone del Tardi. Nel frattempo, grazie per esserci stati. Io vado a prendermi un caffè al volo e vi lascio, come dire, con un ultimo good morning di chiusura. Grazie, buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss and Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Today, crawling out the ocean, this is evolution. Can I grow into another animal?